Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Vegit, l'unica radio italiana dalla parte degli animali. Al microfono Marco Urbisci e questo è il nostro sommario. Disastro ambientale in Sri Lanka, incubo Marea Nera. Ancora zoonosi, in Cina il primo caso di trasmissione da uomo a uomo della variante aviaria. 7 tartarughe marine trovate morte in Sicilia, le associazioni animaliste chiedono indagini urgenti. Meno ingressi nei canili e più adozioni, i dati del randagismo 2020 diffusi dal Ministero della Salute. Il Parlamento europeo vota sull'iniziativa End the Cage Age. Anche l'Estonia dice stop agli allevamenti da pelliccia, è il 16° paese europeo. Ore difficili in Sri Lanka, dove è in corso un vero e proprio disastro ambientale senza precedenti, il peggiore che il paese abbia mai dovuto affrontare.
Il paese si prepara a fronteggiare la marea nera, che potrebbe fuoriuscire da un momento all'altro dalla nave cargo devastata per 13 giorni da un incendio al largo delle coste della capitale del Sri Lanka, Colombo, e che rischia di provocare un disastro ambientale senza precedenti in un'isola conosciuta come un paradiso naturalistico. Falliti a causa del maltempo i tentativi di salire a bordo da parte dei soccorritori per valutare la situazione e sondare le possibilità di rimettere la galla e spostarla più lontano, la nave MV Express Pearl si è adagiata sul fondo dalla parte di poppa a 21 metri di profondità e viene sorvegliata a vista da elicotteri e mezzi navali. A bordo ci sono 278 tonnellate di olio combustibile, 50 tonnellate di gasolio e 20 contenitori pieni di olio lubrificante. Sul posto anche un'imbarcazione della Guardia Costiera Indiana con l'attrezzatura adatta a contenere l'eventuale fuoriuscita di carburante. L'India aveva già partecipato alle operazioni per domare le fiamme che avevano iniziato a propagarsi il 20 maggio. Una parziale rassicurazione è arrivata dal comandante dell'autorità portuale dello Sri Lanka, Nimal Silva. Guardando il modo in cui la nave è bruciata, l'opinione degli esperti è che il petrolio a bordo potrebbe essersi esaurito, ma ci stiamo preparando per lo scenario peggiore, ha detto Silva, precisando tuttavia che non sono state osservate perdite di petrolio nelle ultime 36 ore. E non è ancora chiara l'origine delle macchie avvistate nei pressi delle spiagge di Negombo, a circa 40 km da Colombo. Ma non è solo il petrolio a minacciare il delicatissimo ecosistema marino. Nei 1486 container a bordo, 81 dei quali classificati come carico tossico, ci sono anche lingotti di piombo, 25 tonnellate di acido nitrico, altri prodotti chimici e cosmetici. Molti sono precipitati in mare e il mix che ne potrebbe derivare, sostengono gruppi ambientalisti, sarebbe micidiale.
In Cina, ora, per occuparci di H1N3, una sigla che nasconde l'ennesimo caso di zoonosi che ha messo sull'allerta i sistemi di monitoraggio internazionali. Un 41enne residente a Zhenjiang, una città di 3 milioni di abitanti nella provincia cinese di Jiangsu, affacciata sul Mar Giallo e attraversata dal fiume Azzurro, è stato ricoverato il 28 aprile con sintomi di influenza. I dettagli da Roberta Pupa.
L'uomo sta recuperando, ma è stato solo il 28 maggio, dopo che è stato possibile sequenziare il virus, che gli è stato diagnosticato l'influenza virus A, sottotipo H10N3, secondo le autorità sanitarie del paese. È il primo caso al mondo di questa variante della cosiddetta influenza aviaria che colpisce un essere umano. Il virus si conosce da circa 40 anni, ma solo fra uccelli acquatici. Normalmente questo tipo di influenza colpisce infatti i volatili e solo raramente arriva a colpire l'uomo. Ma le varianti di questo tipo di virus molto diffuso, indicati dalle lettere H ed N, che indicano due tipi di proteine che si trovano sulla superficie del virus, sono molte. Ci sono 18 tipi di varianti H e 11 di N. Nel caso specifico, secondo le autorità cinesi, H10N3 è poco patogeno negli uccelli e non c'è pericolo di trasmissione a grande scala da umano a umano. È una trasmissione zoonotica occasionale da uccello a umano, spiega l'equivalente del Ministero della Salute cinese, la Commissione Nazionale di Salute. L'OMS ha chiarito che non è nota la fonte del contagio, ma che nessun altro caso è stato trovato dopo aver tracciato la popolazione locale e che non ci sono indicazioni di trasmissioni da umano a umano. Non c'è nulla di strano, finché il virus dell'influenza aviaria circola fra il pollame, l'infezione sporadica di influenza aviaria fra gli umani non è sorprendente, il che ci ricorda vividamente che il pericolo di una pandemia influenzale è sempre presente. Ma i casi di influenza aviaria che hanno colpito esseri umani sono stati finora molto limitati. L'ultimo caso risale al 2016, quando la variante H7N9 uccise circa 300 persone. Normalmente i virus aviari non si trasmettono agli umani, ma possono costituire un rischio per la salute se il virus aviario si combina con quello dell'influenza umana.
Una bellissima notizia da poco arrivata in redazione. Finalmente l'Università di Verona abbandona tutte le sperimentazioni sui primati non umani e ha liberato i macachi che aveva nei laboratori. Charlie, Bob e Lucio, dunque, dopo decenni in ostaggio dell'Ateneo Veronese, sono liberi. Ecco il servizio della giornalista Silvia Allegri.
4 giugno 2021, una data storica per i diritti degli animali. E a Verona, grazie a un accordo che ha visto attori protagonisti, l'amministrazione comunale, la LAV Verona e naturalmente l'Università di Verona, i macachi che venivano utilizzati per gli esperimenti nella facoltà di medicina sono finalmente liberi. Una notizia straordinaria perché Verona si conferma la terza città dopo Modena e Padova ad aver cessato la sperimentazione sui primati non umani. I macachi sono stati prelevati da un furgone della LAV e trasportati in un'oasi, in un centro di recupero dove potranno trascorrere gli ultimi anni della loro vita, finalmente annusando l'aria, calpestando l'erba e la terra, mangiando in maniera libera, interagendo tra di loro, vedendo il sole, perché per 30 anni questi animali sono stati chiusi negli stabulari e interrati e vedevano solo ferro, cemento, sofferenza, e vedevano ogni volta che arrivava l'uomo, vedevano per loro delle atroci sofferenze perché la sperimentazione è stata crudele e spietata. Adesso finalmente questi animali sono liberi, è una piccola battaglia vinta, ma la guerra ovviamente è ancora lunga, perché pensate, sono attualmente 600.000 gli animali che in Italia ogni anno sono vittime di sperimentazione animale e di sofferenze atroci che non hanno più ragione di esistere. Il plauso va sicuramente al rettore dell'Università di Verona, Pier Francesco Nocini, che ha accettato di incontrare la LAV, rappresentata a Verona dalla bravissima Lorenza Zanaboni. Si è avviato un dialogo con moltissime difficoltà perché naturalmente qualcuno metteva i bastoni tra le ruote, però finalmente si è arrivato a questo grande traguardo e finalmente questi animali sono liberi. Quindi la conferma che spesso con il dialogo si possono ottenere dei grandi risultati. Quindi buona vita per quel poco purtroppo che resta da vivere a questi tre animali traumatizzati, che finalmente potranno evitare di vedere l'uomo che per molti anni li ha torturati e potranno vivere gli ultimi anni in una maniera dignitosa. Da Verona, Silvia Allegri per Radio Vegit.
Inquietante ritrovamento nei giorni scorsi nella Sicilia orientale, nel tratto di spiaggia che si estende per chilometri tra Agnone e Vaccarizzo, di 7 esemplari di tartarughe marine caretta, di cui 6 decedute ed una agonizzante, morta purtroppo poche ore dopo. Sul posto, dopo la segnalazione ricevuta da un animalista, la presidente della LAI Guardia Nazionale, Ilaria Fagotto, che recandosi immediatamente sulla spiaggia in diretta live Facebook dal suo profilo, ha postato tutte le immagini dell'intervento e quelle degli animali che si trovavano a distanza di circa 900 metri l'uno dall'altro lungo tutta la costa. Successivamente sono arrivate in spiaggia anche la Guardia Costiera di Augusta e la ASP veterinaria di Siracusa, che ha portato via la carcassa di un esemplare deceduto per inviarla all'Istituto Zooprofilatti per accertare le cause del decesso. Nel frattempo le associazioni animaliste si sono subito attivate. Una richiesta congiunta dalle sedi nazionali di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animale, LAI, Guardia Nazionale, WWF e Leida alla Procura di competenza territoriale per l'apertura urgente di un'indagine sull'accaduto e anche a tutela delle persone per un'analisi ARPA delle acque del tratto marino dove sta verificandosi questa rilevante moria di animali, le cui cause ci auspichiamo emergano al più presto. Buone notizie anche dal Parlamento europeo, dove si è votato positivamente sull'iniziativa End the Cage Age. Ecco il servizio dell'eurodeputata Eleonora Evi a seguire il parere di Ugo Bettio, che invita a non dimenticare anche gli altri animali d'allevamento.
La settimana scorsa abbiamo ottenuto un importante risultato nella battaglia per mettere fine alla pratica crudele e inutile dell'allevamento in gabbia. La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha infatti adottato una risoluzione nella quale, per la prima volta in assoluto, chiede di mettere fine all'uso delle gabbie nell'allevamento in Europa entro il 2027 e richiedendo alla Commissione di presentare una proposta legislativa che vada in questa direzione. La Commissione infatti dovrà rivedere buona parte della normativa sul benessere animale, tra cui la direttiva che disciplina la protezione degli animali negli allevamenti, che è datata e parecchio lacunosa, e quindi io mi auguro che prenderà in debita considerazione le istanze dei cittadini e anche quanto espresso dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Non solo, grazie ad un mio emendamento approvato nel testo finale, la risoluzione chiede anche che vengano vietate le importazioni di prodotti animali, quei prodotti che sono realizzati senza rispettare gli standard europei di benessere animale, inclusi ovviamente quelli ottenuti attraverso l'allevamento in gabbia, questo una volta che il divieto entrerà in vigore. Quindi il voto in Commissione Agricoltura, dal mio punto di vista, rappresenta davvero una prima importantissima risposta da parte delle istituzioni europee alla ICE, l'iniziativa dei cittadini europei End the Cage Age, che conoscete tutti, con il supporto di quasi 1,4 milioni di cittadini, ha chiesto all'Europa di mettere fine a questa pratica crudele e barbara. Io spero quindi che la Commissione prenda nota di questi sviluppi e proponga al più presto una proposta legislativa per trasformare questa ICE in realtà. Eleonora Evi, di Europa Verde, per Radio Vegit.
End the Cage Age, ovvero la dismissione delle gabbie negli allevamenti intensivi di animali. Sicuramente la parte più evidente e anche più semplice da valutare come sfruttamento sono le gabbie, ma non dimentichiamoci tutti gli altri animali. Quindi il primo passo importantissimo, End the Cage Age, con la proposta dei cittadini, è sicuramente il primo gradino, ma non può assolutamente bastare. Il successivo step è quello di eliminare gli allevamenti intensivi di animali, ma anche estensivi, perché è proprio insita nel concetto allevamento lo sfruttamento per gli animali. L'obiettivo finale è quello di togliere gli animali dalla nostra dieta e anche i derivati. È un beneficio per la salute umana, ma soprattutto per il pianeta e per le generazioni future, perché gli allevamenti intensivi ed estensivi sono la prima causa di distruzione planetaria. I mutamenti climatici, ormai sono tantissime le testimonianze che portano alla luce questa drammatica realtà. Quindi che si tratti di gabbiette, gabbie più o meno piccole o più o meno grandi. Faccio un riferimento per quanto riguarda le galline ovaiole, una gabbia di circa un metro di lunghezza, 40 cm di altezza e 60 cm di profondità può contenere 12 galline, una vita che non può nemmeno considerarsi tale. Ma non dimentichiamoci anche tutte le altre che vivono in una pavimentazione che comunque non è naturale, a stretto contatto tra di loro, ammassate o in enormi gabbioni oppure in grandi capannoni. Tutto questo è assolutamente valutabile per la nostra salute. Noi saremo arrivati solamente quando la consapevolezza dell'umanità si renderà conto di quanto dolore si nasconde all'interno degli allevamenti, di quanto sia coercitiva, di quanta violenza ogni giorno gli animali di qualsiasi natura e di qualsiasi specie debbano subire all'interno degli allevamenti. Ugo Bettio per Radio Vegit.
Torniamo in Italia per segnalarvi una nuova iniziativa. Nonostante i cartelli segnaletici, nonostante il rischio di essere multati, sono ancora tanti i padroni di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali, neppure nelle zone a loro dedicate. Per questa ragione parte la campagna per la raccolta feci dei cani nelle aree promosse da AIDA. Il servizio è di Lorenzo Croce.
In Italia sono oltre 200.000 le aree cani sparse nei paesi e nelle città, molte delle quali gestite direttamente dai comuni, altre da associazioni animaliste. Come avviene anche per le strade, le aree cani sono utilizzate dai quattro zampe e se nella maggior parte di esse sono presenti i cestini e i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, in altri per motivi vari questi sacchetti non sono presenti o se presenti non vengono utilizzati. Da qui una forte presenza di escrementi di cane nell'erba che poi vengono calpestate sia dagli umani che dagli stessi cani. Teniamo conto che un cane di taglia media produce mediamente 18 kg di feci al mese. Raccogliere le feci del proprio cane oltre ad essere una questione di civiltà, in mancanza della quale è prevista anche una sanzione amministrativa, è necessario perché può avere delle conseguenze sulla nostra salute, nonché su quella degli altri animali. Ed inoltre attraverso le feci è possibile contrarre malattie come infezioni dovute a parassiti quali batteri o amebe, oppure all'apparato digerente, alla pelle, al fegato e alla vista. Queste patologie possono riguardare anche gli animali, che poi le trasmettono all'uomo. Se tra queste annoveriamo parassiti, quindi la leishmaniosi, i batteri come per salmonellosi, brucellosi, tubercolosi e colera, e i funghi per la dermatofitosi. Ecco perché l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente lancia la campagna di sensibilizzazione ai padroni degli oltre 7 milioni di cani che in maggioranza utilizzano le aree cane quotidianamente, invitando tutti a mantenere il decoro delle aree stesse e a raccogliere le feci del proprio cane sia nelle aree cane che per strada, senza dimenticare che ogni giorno sulle strade vengono lasciati sui marciapiedi italiani circa 1 milione di escrementi di cane, che complessivamente superano la cifra di 50 tonnellate di rifiuto organico per ogni giornata.
Il Ministero della Salute ha diffuso i dati sul randagismo 2020 trasmessi dalle regioni e dalle province autonome. Il quadro emerso è confortante. Qualche dettaglio in più dall'avvocato OIPA Claudia Taccani.
Sono stati diffusi dal Ministero della Salute i dati sul randagismo 2020 trasmessi dalle regioni e dalle province autonome. Rispetto al 2019 sono diminuiti gli ingressi nei canili sanitari e nei rifugi. Addirittura sono aumentati i cani adottati e i gatti sterilizzati. In un confronto dei dati del 2020 e del 2019 bisogna anche tenere conto del periodo del lockdown, che ha reso comunque più difficile il monitoraggio regionale e talvolta anche il salvataggio di molti animali, nonostante gli sforzi quotidiani di tutti i volontari. Il fenomeno del randagismo è comunque ancora presente ed è una piaga sociale. Riscontriamo infatti spesso che ci sono delle lacune nelle campagne di sterilizzazioni, con conseguente aumento dei cani e gatti randagi. Si tratta comunque di un dato molto positivo, reso possibile tanto dall'aumento del numero dei nostri volontari, OIPA, quanto da una maggiore sensibilità dimostrata dalle persone nei confronti degli animali senza casa.
L'Estonia vieta definitivamente l'allevamento di animali da pelliccia, diventando il 16° paese dell'Unione Europea ad adottare un simile provvedimento. A darcene notizia è il presidente Walter Caporale di Animalisti Italiani. Sentiamolo.
Vittoria per gli animali: in Estonia verranno aboliti tutti gli allevamenti da pelliccia. Siamo nel terzo millennio e dobbiamo ancora parlare di pellicce, di allevamenti di animali cosiddetti da pelliccia. È un po' una discussione che dovrebbe essere superata. In ogni caso esprimiamo ora una grande soddisfazione per una grande vittoria. Anche l'Estonia, dopo tanti altri paesi, ha deciso di abolire gli allevamenti cosiddetti da pelliccia. In realtà il motivo non è soltanto animalista, lo sappiamo bene, ma è anche legato all'emergenza Covid, perché il virus del Covid si è diffuso in tutto il mondo, soprattutto attraverso gli animali selvatici. In ogni caso è una grande vittoria. L'Italia di fatto segue a metà l'esempio di altri paesi europei e dell'Estonia, perché l'Italia ha vietato con il suo ministro gli allevamenti da pelliccia, ma soltanto ancora per quest'anno. Il ministro della Sanità, Speranza, non ha ancora avuto il coraggio di fare una scelta definitiva, quel coraggio che non è mancato al suo omologo dell'Estonia. Quindi, caro ministro Speranza, si svegli anche lei e abbia il coraggio di fare una scelta etica, politica, sociale, concreta, che è quella di abolire tutti gli allevamenti da pelliccia in Italia. Ricordiamo che l'Italia è stato un grande produttore di pelli da pelliccia. Negli anni 80-90 c'erano oltre 150 allevamenti che piano piano hanno chiuso, anche grazie alle battaglie di liberazione degli animalisti, dell'ALF, alle distruzioni degli allevamenti, perché dobbiamo sempre ricordare che quando la legge permette attività che provocano dolore, sofferenza e morte, è giusto violare quelle leggi. Quindi grande vittoria per l'Estonia, per gli animali, per le pellicce. E ci auguriamo però presto di non dover più parlare di pellicce e di allevamenti da pelliccia, perché se oggi una donna ancora indossa una pelliccia, la possiamo redarguire con serietà e sincerità dicendole: cara signora, si vergogni, lei indossa la morte di centinaia di esseri viventi. Animali liberi, da Walter Caporale, presidente Animalisti Italiani Onlus.
Continua il viaggio di Radio Vegit nella realtà VEG delle province italiane, viaggio che, vi ricordo, potete ritrovare con tutte le città già raccontate sul sito radioveg.it. Oggi facciamo tappa a Parma.
Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. Viaggio in Italia. La realtà veg delle nostre province.
Ciao, sono Irene e oggi sono felice di presentarti la mia città che è Parma, detta anche la piccola Parigi, paragonata a questa bellissima capitale per le sue bellezze. Parma vanta un polo museale meglio conosciuto come polo museale della Pilotta, di cui fa parte anche uno dei più bei teatri d'Italia, che è il Teatro Farnese. Sono tantissimi i siti artistici e culturali di interesse che contraddistinguono Parma e siccome il 2020-2021 Parma è capitale della cultura, vi invito a visitarla e a visitare il sito dedicato. Ovviamente è una città molto molto conosciuta anche per la tradizione culinaria. Siamo infatti riconosciuti dall'UNESCO come città creativa per la gastronomia. Per vegani vi posso dare qualche suggerimento di posticini carini e dove fanno ottima cucina vegan. Due gastronomie che hanno posti anche a sedere e sono Festa di Rapa e Mangia la Foglia Bio. C'è un altro posto che vi suggerisco, che è V Bar Natural, è un bar con piccola cucina, e il mio ristorante preferito di cucina vegan e macrobiotica, che è Aperti Sesamo. Relativamente agli enti e alle associazioni che promuovono una cultura sostenibile a partire dall'alimentazione vegetale, una nota particolare la faccio a due associazioni che sono Parma Etica, che da tantissimi anni si muove nel nostro territorio con grandissima passione e attenzione per la cultura sostenibile, cruelty free ovviamente, ma anche plastic free, e sono tanti gli eventi a favore di ambiente e animali che questa associazione promuove. E poi abbiamo anche Anonymous for the Voiceless di Parma, che organizza diversi cubi e quindi regolarmente fanno attivismo a favore degli animali. Due ultimi suggerimenti: la nostra collina, oltre alla nostra città, è anch'essa molto bella e possiamo vantare ben due agriturismi vegan, che sono il Borgo di Tara e Brugnola 1932, che è una country house, un B&B e un agriturismo. Tutti questi nomi sono portatori di un messaggio importante, che è quello che accomuna tutti noi vegani, e quindi siete i benvenuti nella nostra città.
Tempo di chiudere la prima edizione del mese di giugno del notiziario VEG della settimana. Un saluto da Marco Urbici e dalla redazione. La parola passa a Grazia Cominato per gli appuntamenti previsti in questi giorni.
Sono tanti gli eventi di cui vi voglio parlare in questo spazio ed è un vero piacere, perché c'è davvero tanta voglia di socialità. Allora, è in corso il Climate Fest 2021 al Laghetto Niguarda a Milano. Ecco la portavoce degli organizzatori che ci illustra di cosa si tratta.
Il Climate è una visione, un sogno, è un momento di incontro tra associazioni ambientaliste per uno scambio di idee, progetti, esperienze. I temi trattati sono temi che riguardano tutti noi, dall'alimentazione sostenibile al consumo di suolo, l'utilizzo di energie alternative, l'utilizzo di acqua, le emissioni di gas serra, l'inquinamento e i rifiuti, lo spreco alimentare, fino ai diritti umani e soprattutto ai cambiamenti di stile di vita. Ogni cambiamento inizia sempre da noi. Chiediamoci come possiamo fare la nostra parte e a che cosa siamo disposti a rinunciare. Non c'è futuro per il pianeta senza giustizia sociale. Al Climate portiamo progetti concreti realizzati e quindi dimostriamo che le alternative esistono e sono perseguibili da subito. Stiamo distruggendo il nostro pianeta e il primo aiuto che possiamo dare per arrestare questo disastro è essere coscienti e parlarne, dire la verità.
Tra le tante iniziative del Climate Fest è presente anche Sea Shepherd con un info point e una mostra fotografica. Domani sabato 5 giugno alle ore 16 al Parco Ducale di Parma, il presidio Salviamo i Macachi di Parma, sono creature. Domenica 6 giugno alle 11, diretta sulla pagina Se Nulla Importa, Importerà, dell'evento informativo organizzato da Fronte Animalista presso il Parco Faunistico Le Cornelle di Bergamo. È prevista sempre a partire dalle 11 la domenica al Santuario Heartland di Nerola, organizzata da Animal Liberation. Alle 12 invece Napoli sarà protagonista in piazza del plebiscito del National Animal Rights Day 2021, organizzato da Napoli Animal Save. Piazza Cortusio a Milano, sarà a palcoscenico alle ore 15:30 del flash mob La Mattanza degli Innocenti, organizzato da Meta, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, Sezione Milano e dalle Iene Vegane. Sempre alle 15:30 ritorniamo liberi al piccolo santuario di Nama, organizzato da Animal Liberation e dal piccolo santuario di Nama. La prenotazione è obbligatoria. Weekend intenso anche per i cubi della verità Anonymous for the Voiceless. Trovate dettagli e informazioni su dove si terranno nella sezione appuntamenti della homepage del nostro sito www.radioveg.it. Finiamo con segnalare due serate di raccolta fondi. Mercoledì 9 giugno a Brescia una pizzata vegana per essere animali presso la Lampara alle ore 20, mentre venerdì 11 giugno una cena in trattoria organizzata da Lecce Vegan presso la trattoria Pizzeria Le Volte a Lecce.
Le notizie veg della settimana.